Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. Caro giovane che stai ascoltando, stai male? Senti del disagio? Non andare dallo psicologo, vai invece dal filosofo. No, no, invece non lo fare, è un pessimo consiglio dato, niente poco di meno che da Umberto Galimberti in un'intervista che oggi vorrei criticare e discutere perché c'è una grande confusione fra la figura del filosofo e quella dello psicologo e questa confusione fa danni che potremmo evitare discutendone per bene in questo Daily Cogito come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Ed eccoci qua, tornati dopo due settimane di live e puntate traballanti, dopo il Cogito Ergo Summit, Milano, Torino e tanti eventi, siamo finalmente tornati ai Cogito Studios e da oggi in poi la programmazione torna ad essere più o meno normale. Abbiamo ancora tanti eventi, quindi di live ce ne sono ancora poche, ma il Daily Cogito torna in modo cristallino, Voi ci siete mancati. E oggi torniamo a parlare di un personaggio che su Daily Cogito altre volte ho criticato, ovvero Umberto Galimberti, che ha fatto quello che secondo me è un altro scivolone fra i più gravi. In descrizione metto un'intervista che ha rilasciato a Panorama e qualcuno dirà, vabbè, Panorama, cosa ti aspetti? Sicuramente questo è un pensiero che può attraversare la mente, però vorrei comunque ragionare perché alcune idee espresse da Galimberti sono, secondo me, molto, molto gravi e creano danni soprattutto a quei giovani che lui vorrebbe proteggere o ispirare. Ovviamente, e questo lo voglio dire, io non andrò a criticare la persona di Umberto Galimberti, ma alcune idee che ha espresso. Perciò niente contro lui, però quando le idee sono storte, secondo me vanno discusse e criticate. In passato ha già fatto altri scivoloni, li abbiamo già criticati e discussi, oggi ce ne sono degli altri. Ora, sarebbe una buona idea, quando si è personaggi pubblici con grande credibilità, di evitare quelle interviste che ti richiedono di trattare temi complessi in pochissime parole. L'intervista su Panorama, da questo punto di vista, è terribile perché ci sono delle domande su temi molto complicati risolte in due righe, in tre righe, in poche parole. A me capita che mi facciano domande del genere dicendomi c'è poco spazio. E io dico, ragazzi, io non rispondo quando c'è poco spazio. Perché? Perché temi complessi richiedono risposte complesse. Quindi se hai il tempo e lo spazio, ne discuto, volentieri, ma se mi dai tre righe, io mi sottraggo. Ecco, il consiglio che io do a tutti questi personaggi con grande visibilità che dovrebbero fare informazione e divulgazione è sottraiamoci a questa fretta, a questo pillolismo terribile che crea di nuovo dei danni. E il danno in questa intervista sta nel confondere filosofo e psicologo. Sono due mestieri diversi, con funzioni diverse, che dovrebbero andare a braccetto, perché nella formazione intellettuale di una persona, e anche emotiva, tanto la filosofia quanto la psicologia, tanto i libri dei filosofi quanto la terapia, possono essere, anzi dovrebbero essere, mattoncini fondamentali in quell'edificio che poi è la personalità. E invece si crea questa stupida contrapposizione, come se una, la filosofia, escludesse l'altra, la terapia. E invece non è così. E secondo me questo concetto denota due problemi. Il primo, che c'è da sempre, almeno dal secondo Novecento, un complesso di inferiorità del filosofo rispetto allo psicologo. Lo psicologo si è preso, tra virgolette, alcune porzioni del lavoro del filosofo antico. Perché? Perché in realtà un tempo, se pensiamo ai Seneca, agli Epitteto, parte della salute mentale derivava anche dal discorso del filosofo. Ma dopo Freud, Adler, Jung, Frankl e tanti altri, lo psicologo ha preso una sua importanza perché ha portato il metodo scientifico all'interno del discorso sulla salute mentale. Da allora la filosofia, in alcuni casi non sempre, vive questo complesso di inferiorità e si sente defraudata di una parte del lavoro. Ma secondo me questa distorsione è legata al fatto che troppo spesso il filosofo viene visto come un life coach, uno che dovrebbe guidarti nelle scelte e, come vedremo, non è così. Il secondo punto è che questa dicotomia denota nei confronti della psicologia una gravissima diffidenza e Umberto Galimberti, in modo piuttosto strano perché lui è anche psicanalista, ha alimentato molto spesso questo pregiudizio, per esempio con commenti che io ritengo gravissimi sulla psichiatria e sugli psicofarmaci. Ogni volta in cui Galimberti parla della farmacologia, della psicofarmacologia, dice delle cose inesatte, di cui ho discusso anche con altri psichiatri in passato, e secondo me che alimentano questa diffidenza stupida nei confronti della psicofarmacologia. Tutto questo porta a una serie di considerazioni che io spero verranno prese per quello che sono, ovvero critiche, lucide, a un certo tipo di approccio che purtroppo ha molta fortuna in quello che è il senso comune italico intorno alla filosofia e alla psicologia. Quindi drizzate bene le orecchie. Se siete appassionati dei libri, dei discorsi di Galimberti, non prendiate questo video come un attacco a priori. Ci sono delle ragioni per criticare queste posizioni. Poi magari alla fine mi dite comunque io sono in disaccordo con te, e ci sta, però ascoltatele bene perché è importante sentirle. Uno degli scivoloni che Galimberti ha fatto in passato è legato non alla psicologia, ma alla lingua inglese. In passato infatti disse a più riprese che la lingua inglese non ha l'astrazione. E io, da lettore, conoscitore di autori come Shakespeare, come Melville, come Joyce, come tanti altri Tolkien, ho alzato il sopracciglio e mi sono detto, ma forse a Galimberti serve un consiglio, come quello dello sponsor di oggi, ovvero Cambly. Cambly è un'applicazione fantastica che ti permette di utilizzare attraverso PC e smartphone il metodo migliore per migliorare l'uso della lingua inglese, ovvero parlarla. Infatti Cambly ti mette in video call con degli insegnanti madrelingua inglesi provenienti da ogni campo del sapere. Per esempio possiamo parlare con un insegnante docente madrelingua inglese che ti parla di Shakespeare e con cui discuti di letteratura, dell'Amleto, oppure del Signore degli Anelli. Oppure hai bisogno di formarti nell'inglese commerciale perché hai un colloquio di lavoro, c'è il docente giusto per te. Devi imparare l'inglese nell'ambito della chimica perché è quella la tua facoltà, puoi trovare l'insegnante perfetto per le tue esigenze. Cambly è un'applicazione di facile utilizzo che ti permette anche di riascoltare facilmente le tue conversazioni per risentire i tuoi difetti, migliorarti, mette a disposizione un sacco di esercizi, di pratiche. E insomma, Cambly è veramente uno strumento essenziale e col nostro codice sconto avrai uno sconto del 55% durante il mese di aprile, che ti permetterà di avere accesso a Cambly a 17 euro al mese, che è veramente, veramente un prezzaccio, ragazzi. Fra un anno guarderai indietro e dirai, beh, per fortuna ho ascoltato Rick Dufer, perché adesso ho capito che anche gli inglesi, forse ancora di più degli italiani, hanno il senso dell'astrazione. E ora vorrei tornare alla nostra puntata di oggi. Vi leggerò alcune porzioni di questa intervista, trovate il link in descrizione. Sono tre le domande che vorrei veramente analizzare. La prima è, lei consiglierebbe ai ragazzi di fare terapia? E la risposta di Galimberti mi ha fatto saltare sulla sedia. No, così, perentorio. Devono fare consulenza filosofica, mettere a posto le idee. In America non si va più dallo psicanalista, vanno tutti dal filosofo. Ora, al netto del fatto che non credo sia così, ammesso e non concesso che in America tutti vadano dal filosofo, bisognerebbe ascoltare Woody Allen per capire che in realtà le cose non stanno così, ma ammesso e non concesso che tutti abbiano cambiato questa tendenza e vadano dal filosofo, che cosa mi significa? Cioè, non è che quello che succede in America allora deve essere modello per quello che facciamo qua da noi. Diciamo sempre di trovare l'identità europea italiana e ora gli americani vanno dal filosofo, andiamoci anche noi. Quindi al netto del fatto che è proprio un argomento fasullo questo, però che cosa vuol dire? Vedete, la confusione fra il filosofo e lo psicologo crea questa idea sbagliata, sbagliatissima e pericolosa, secondo cui filosofia e terapia si autoescludono a vicenda. Ma da quando? Ma perché? Peraltro qui si cita la consulenza filosofica su cui farò alcune considerazioni dopo. Vedete, il lavoro del filosofo non è quello dello psicologo. Cos'è che fa il filosofo? Il filosofo, tutti questi grandi autori che ho alle mie spalle, di cui parliamo nelle monografiche, di cui discuto nei miei libri, hanno fatto filosofia attraverso l'introspezione. Perché? Perché il filosofo non è un tizio che dopo aver fatto l'eremita 10 anni sulla montagna scende nella folla e dice alla gente come vivere. Non era così Socrate, non era così Platone, Aristotele, non era così Heidegger. No, il filosofo è uno che si pone domande in modo alternativo, diverso, che amplia il campo delle domande che ci si pone per capire la realtà. Il filosofo, da questo punto di vista, è un amplificatore di incertezza. La filosofia non è la risoluzione dei tuoi disagi, delle tue incertezze, delle tue fragilità. Il filosofo, in realtà, attraverso metodi che sono stati molto variopinti nel corso della storia della filosofia, amplifica e va a creare una sorta di familiarità con quell'abisso interiore che tutti quanti gli esseri umani sentono di avere. Il filosofo è Meister Eckhart, che attraverso la filosofia e la religione va a scandagliare quel grund, quell'abisso nero, oscuro, innominabile, e si spaventa. Filosofo è Kierkegaard, che scandaglia l'angoscia, che definisce la vita la malattia mortale, e in questo senso dà all'incertezza e all'assurdità un ruolo centrale. Il filosofo amplifica le sue domande e attraverso questo lavoro fornisce strumenti ai suoi lettori e magari anche ascoltatori per amplificare la loro familiarità con le proprie incertezze. Il filosofo non ti insegna come vivere, non è mica un life coach, non è uno che ti vende formulette per acquietare la tua vita. È tutto il contrario, ed è per questo che a una persona che soffre di depressione o bipolarismo io difficilmente consiglierei la lettura di Nietzsche o di Spinoza per affrontare il suo disagio. Certo, chiunque può trarre beneficio dalla lettura di questi autori, ma non è un beneficio come quello che ti dà invece il lavoro dello psicologo. Lo psicologo, a differenza del filosofo, con un movimento complementare a quello del filosofo, ti crea un metodo pratico per affrontare dei disagi molto molto concreti, che possono andare dalla tristezza a lungo termine, alla confusione nella quotidianità, fino ad arrivare alle patologie. Perché la terapia non ha mica a che fare soltanto con la tristezza, con la confusione, ha a che fare con le patologie. E una persona di 15 anni che magari si sente depressa, magari dovrebbe ascoltare un professionista per capire se in quella depressione non ci sia qualcosa da trattare anche in modo professionale. Vedete, il filosofo non fa quello che fa lo psicologo. Lo psicologo ha dei metodi che, attraverso la rimodulazione di un metodo scientifico, ti permette di acquisire consapevolezza intorno a delle cose molto pratiche della vita.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Il filosofo invece ha un approccio più che potremmo dire subspecie eternitatis, the big picture, intorno all'animo, al proprio animo. Ma mentre il filosofo va a scandagliare l'interiorità e ha a che fare con il suo animo, lo psicologo, certo, lì invece va a migliorare la tua vita, o almeno a provarci. Capite bene che queste cose non solo non si autoescludono, ma dovrebbero essere complementari. La giusta risposta è: consiglia ai giovani di andare in terapia. Certamente sì, togliendo lo stigma sulla terapia, che in Italia è ancora molto forte, e accanto a questo leggiti Kierkegaard, leggiti Nietzsche, i quali non ti daranno strumenti per migliorare la relazione che hai con la tua depressione, ma per avere domande più importanti e più precise da fare a te stesso, che ha a che fare con l'assoluto mentale, ma in un modo totalmente diverso, ovviamente. E non far comprendere questo è gravissimo per quanto mi riguarda. In tutto ciò, l'autore che io consiglio sempre è Viktor Frankl, perché lui, comprendendo questo dualismo vicendevolmente coordinato di psicologia e filosofia, ha inventato la logoterapia. E la logoterapia è quel sapere che da un lato dà all'individuo gli strumenti della terapia, della psicoterapia per intervenire sulle patologie, sulle depressioni, sui problemi quotidiani, sulle relazioni, e dall'altro ti fornisce domande tue esistenziali per dare un significato a quello che fai. Ecco che la logoterapia contraddice in modo devastante ciò che dice Galimberti in questa intervista. Capite bene che non si escludono a vicenda. Ma ti credo che poi con questo pregiudizio vengono da me e mi dicono non iscrivetevi alla Cogito Academy, ma andate a fare terapia. Ma in che senso? Alla Cogito Academy, che è la mia scuola di filosofia, in primo luogo non sono certo io a dire a chi la frequenta guarda che è bene che tu viva in questo modo. Queste sono le risposte. Io ho capito. Ma io faccio fatica a mettere in ordine la mia vita. Immagina te se mi metto a dare ordine alla vita degli altri. No, la Cogito Academy è un contesto in cui si danno strumenti con anche l'aiuto di docenti universitari affinché chi frequenta l'Academy si ponga domande in modo più ampio, più aperto, più fecondo e proficuo. Ma poi se uno ha un problema, che è di nuovo una tristezza a lungo termine, l'incapacità di gestire emotivamente un lutto, la depressione o peggio, borderline e via dicendo, vada a fare terapia. Le cose non si escludono, ma poi se uno arriva da me e mi dice guarda, io voglio fare la Cogito Academy perché sto male, perché... Gli dico no, vecchio mio, non è il posto per te. Non è per te, perché non è la funzione della filosofia guarirti da un disagio psicologico. Vai dal terapeuta. Te indico anch'io alcuni di bravi, ma vai da loro. Questa confusione continua a imperversare in modo drammatico in Italia e alimentata da questi pregiudizi. C'è una domanda successiva in cui a un certo punto chiedono tra i filosofi più importanti in Italia chi c'è oltre Galimberti. E lui dice, io sono solo un divulgatore, in Italia i filosofi sono morti tutti. Io mi tocco un po', perché c'è il senso, io invece faccio filosofia, sono filosofo, lo metto nei miei libri, Galimberti forse è divulgatore, bisognerebbe divulgare le cose in modo corretto. Questo approccio va a mostrare ancora una volta lo stigma nei confronti della psicologia e il pregiudizio nei confronti della filosofia. Poi a un certo punto gli chiedo, ma quindi chi sono i filosofi? Lui dice, sono tutti morti, e lui cita Emanuele Severino, Bodei. Guarda caso, tutti i filosofi che comunque hanno creato una sorta di percorso iniziatico al loro pensiero che per molti fa corrispondere il filosofo al maestro di vita. E però questa è una distorsione che si è creata nel Novecento proprio in virtù della sindrome di inferiorità che il filosofo ha vissuto nei confronti non solo della psicologia ma anche dello scienziato. La filosofia ha vissuto molto male l'avanzamento delle hard sciences perché si è sentita in qualche modo sottratta il proprio cuore. Ma non è il cuore della filosofia dire agli altri come va il mondo, dire agli altri cosa fare della propria vita. Non è questo. La filosofia, al contrario, deve tornare a fare quello che facevano veramente gli antichi. Mi fa ridere che Galimberti si definisce sempre greco, però poi dimentica questo fatto fondamentale che Eraclito, che Socrate, ma persino Platone, via dicendo, non andavano a dire alle persone cosa fare della loro vita. La maieutica socratica dov'è finita? Che è una domanda che Socrate si pone partendo dall'idea di so di non sapere, partendo dall'idea che il filosofo è colui che meglio di tutti si pone le domande per conoscere se stesso, non per dire agli altri chi sei tu, ma cos'è sta roba? È di nuovo life coaching, che è di nuovo molto di moda in America, ma non è che per caso Galimberti è diventato un americanissimo, più americano di tutti noi? Ma forse, lascio lì il pregiudizio e la possibilità. Poi va avanti con un'altra domanda, come si fa a fare consulenza filosofica? E la risposta è questa, basta informarsi di che cos'è. L'ho portata io in Italia la consulenza filosofica, che è una cosa, perdonatemi, falsa. In realtà la consulenza filosofica arriva molto prima di quando Galimberti comincia a discuterne, però questa è una disquisizione storica che non mi interessa particolarmente. E continua, quando tu hai male al corpo vai dal medico, quando c'è il mal di passioni vai dallo psicanalista, e quando la testa non funziona dove vai dal filosofo? A parte che qui il povero Spinoza si è appena fatto seppuku, perché cosa vuol dire che il mal di passioni, il mal alla testa, cioè che la testa non funziona, cosa vuol dire? No, c'è una confusione di termini. Di nuovo, io voglio dare il beneficio del dubbio e dire forse qui lui voleva dire qualcosa di molto più complesso ma gli hanno dato poco spazio. Ecco, però una persona veramente saggia qui si sottrae a questa semplificazione perché crei confusione. E se tu sei una persona che nell'incipit di questa intervista viene definita come quello che aiuta i giovani ad avere meno confusione, qui stai contraddicendo in modo palese questa idea. Però, vorrei parlare un secondo di questo counseling filosofico, la consulenza filosofica, la quale è un approccio che alimenta questa confusione di cui sto parlando. Che cos'è il counseling? Il counseling è l'idea di trasformare il filosofo in quello che viene definito un facilitatore. Io mi ricordo, perché io ho conosciuto contesti in cui si fa counseling filosofico, conosco persone che lo fanno e, premessa, ho anche amici counselor, cioè nel senso ci sono anche persone di valore che fanno counseling filosofico, ma quelle persone di valore avrebbero fatto molto meglio fare psicologi eventualmente, perché il counseling filosofico è questa via di mezzo che non è la logoterapia di Frankl, neanche lontanamente. Frankl era un terapeuta, era uno psicologo, ed è importante quello, quindi aveva formazione clinica. Il counselor è un filosofo che a un certo punto del suo percorso si è pentito perché ha capito che il filosofo è un lavoro difficile, complicato, senza garanzie, e si è detto mi sarebbe piaciuto farlo psicologo, ma non volendo fare poi una laurea in psicologia, ha fatto il counselor. Ci sono master di counseling filosofico che ti danno il diplomino in 6 mesi. E il counseling è questa facilitazione esistenziale, la quale, bazzicando nei siti di counseling e sentendo quelli che ne parlano, fra cui anche Neri Pollastri, che è uno citato da Galimberti nell'intervista, il counselor può aiutare, non si sa bene sulla base di quali conoscenze e competenze, può aiutare il singolo a dare ordine alla sua vita, non si sa bene in base a quale disagio, può aiutare le coppie nella loro relazione di coppia, cosa che in realtà andrebbe fatta con uno psicologo specializzato proprio nella terapia di coppia, che è una cosa molto complicata, può aiutare anche gruppi, ma di nuovo non si sa bene in che modo, perché è tutto molto molto vago. Ecco, il counselor nella maggior parte dei casi è un filosofo pentito che però non voleva farsi una seconda laurea, quindi fa il counseling. È questo approccio, che di nuovo è legato al complesso di inferiorità nei confronti della scienza, del metodo, e io sono totalmente contro il counseling filosofico, anche se, di nuovo, ci sono persone che lo fanno bene, però è un non metodo, o meglio è un approccio che si spaccia per metodo quando non è metodo. Il filosofo non è un life coach. Socrate la maieutica, l'ho già citato. Socrate pone domande a se stesso. Usa la realtà circostante per amplificare i suoi dubbi, per mettere in discussione i suoi concetti. Quindi la filosofia nella maieutica è un'amplificazione di incertezza, perché soltanto affrontando l'incertezza nel modo giusto, ovvero considerandola una caratteristica essenziale della vita, io posso conoscere me stesso. Ne parla Pessoa nel libro dell'inquietudine, che è un libro estremamente filosofico, che infatti non fa counseling. Ne parla Kierkegaard nella Malattia mortale, l'idea dell'angoscia, che non è un errore di sistema della vita, no, è strutturale alla vita. Ti senti angosciato? Non è un problema essere angosciato, un problema è voler scappare dall'angoscia, credere di poter risolvere l'angoscia. Ecco qual è il problema spesso del counseling e spesso anche delle cose che ho visto e letto di Galimberti, che alimentano quel pregiudizio secondo cui tu ti senti angosciato, confuso, senti di avere delle incertezze, tranquillo, c'è qualcuno lì fuori che te le può risolvere. Il pregiudizio insito in questo gurismo, questo è vero gurismo, non quello della Cogito Academy, cazzo, questo gurismo porta proprio all'idea secondo cui ci sono persone lì fuori più sagge di te che in quanto sagge hanno risolto il maelstrom della propria esistenza e possono risolvere anche il tuo. Sbagliato. Se trovi un filosofo che ti dice posso risolverti la vita, tu querelalo o perlomeno ignoralo. Vai lontano perché è un mistificatore. Il filosofo amplifica la propria considerazione dell'incertezza esistenziale e scrivendone e discutendone produce concetti che aiutano altri ad amplificare la consapevolezza delle proprie incertezze, della propria angoscia e dell'abisso che ogni essere umano porta dentro di sé. Ed è per questo che la filosofia è un approccio complementare alla psicologia, perché la psicologia ti dà metodi per migliorare la tua quotidianità, per risolvere le variabili impazzite dell'esistenza a livello concreto. La filosofia ti dà il grande quadro in cui accettare l'irrisolvibilità dell'esistenza come entità. I filosofi sono questo. Avete mai letto Nietzsche, Seneca? Le incertezze che ci sono dentro, i dubbi, la filosofia è dubbio. Ed è evidente che tu non puoi curare una persona che abbia un disagio psicologico con il dubbio. Il dubbio servirà anche a lei, ma non per curare quel disagio, ma per avere maggior consapevolezza della sua vita. E le due cose non si escludono, anzi, sono fecondamente complementari. Basta con questa stupidaggine della dicotomia, della concorrenza fra psicologo e filosofo, è una cazzata. Frankl, già citato, parla dell'autotrascendenza. Quando lui fa il terapeuta, fornisce strumenti concreti all'altro, ma quando fa il filosofo, si pone in un ambito di autotrascendenza, ovvero analizza se stesso nel tentativo di ricercare quel significato della vita che ha a che fare con la domanda filosofica. E le due cose sono due movimenti che concorrono alla costruzione di una personalità e di un senso. Perché dire non fare terapia? Da dove arriva questa concorrenza? Da un complesso di inferiorità. E allora, giovani confusi, confusi come me quando avevo la vostra età, confusi come me oggi, come Galimberti oggi, confusi come tutti, perché l'essere umano è una creatura preso nella confusione, altrimenti non farebbe filosofia, andate in terapia. Non abbiate paura, ci sono bravi psicologi e brave psicologhe e bravi terapeuti e bravi professionisti che vi daranno strumenti per migliorare la vostra quotidianità. Ma questo non è che risolverà l'enigma dell'esistenza, perché poi vi consiglio di anche leggere filosofia. I filosofi vi forniranno la consapevolezza che quell'enigma non lo risolverai mai, perché la tua vita è un divenire che continuamente deve essere riadattato, rivisto, messo in discussione. Ed è bellissimo questo. È bellissimo il doppio movimento che da un lato ti dà ordine alla quotidianità, ti fornisce strumenti per intervenire sulle relazioni, sul tuo lavoro, nella scuola, nello studio, certo, è bellissimo, e dall'altro ti rende sempre consapevole dell'abisso che sta al tuo interno e che non verrà mai risolto dalla psicologia, ma che potrebbe essere reso familiare per permetterti di pacificare quell'esistenza, che è un po' l'accettazione dell'inquietudine di cui parla Fernando Pessoa. Queste due cose sono incredibilmente importanti e bisogna scandagliarle e non creare stigmi, pregiudizi, idioti. Non fidatevi di un filosofo che vi dice di poter risolvere la vostra vita. Cercate contesti in cui la filosofia diventa feconda. La Cogito Academy vuole essere questa. Noi vogliamo creare un contesto in cui discutere di filosofia, ma non per insegnare a chi la frequenta come si vive, ma per fornire strumenti ed esempi al fine di intervenire su quella parte essenziale, profonda, abissale della vita, che è veramente fondamentale. Vedete, all'inizio dell'intervista c'è un'introduzione in cui viene detto che Galimberti prende questi giovani confusi, questi giovani deragliati, giovani privi di risposte, e dà loro degli strumenti, dà loro la possibilità. Però questa intervista poi contraddice in modo palese, perché l'intervista alimenta quell'idea che oggi distrugge i giovani, secondo cui la tua confusione è un errore di sistema. Perché tranquillo, c'è Galimberti e Galimberti ti risolverà l'inquietudine. No, nessuno risolverà l'inquietudine. Il senso della vita è accettare quell'inquietudine, fornendosi di strumenti concreti che la psicologia fornisce per migliorare la quotidianità, avendo sempre consapevolezza dell'enigma essenziale che la tua vita è. Fate terapia e leggete filosofia. Mettete insieme queste cose e troverete delle strade per affrontare il vostro enigma. E non ascoltate semplificazioni stupide, perché la vita è una cosa complessa e le semplificazioni vi ammazzeranno. E questo era quello che volevo dire quest'oggi. Quindi, sperando di avervi dato qualche utile riflessione e sperando di non aver fatto arrabbiare i galimbertiani dell'ultima ora, vi lascio nella sezione commenti la possibilità di discuterne, di strapparvi le vesti oppure portare il vostro contributo. Vi ricordo che questa settimana è piena di eventi, sarò a Bologna, a Firenze, a Lucca, venite a trovarmi per il mio ultimo libro, troverete insomma tutti i dettagli su dailycogito.com/eventi e ci rivediamo con le prossime puntate. Grazie per l'ascolto e alla prossima.